Dicevo che la parte interpretativa in realtà viene nella seconda parte del libro, che, come forse qualcuno di voi avrà visto, appunto è diviso proprio in due parti. La prima si chiama Magia Lucana ed è la parte etnografica articolata nei 7 capitoli che abbiamo detto, e la seconda si chiama Magia, Cattolicesimo e Alta Cultura. Cioè, per l'interpretazione della bassa magia cerimoniale lucana, alla quale De Martino ama associare aggettivi molto sprezzanti, spesso rozza, elementare, appunto bassa come parte del nome ufficiale, questo vale, come dire, un po' per caricare, per prendere la rincorsa. Cioè, non è per dare dei per spregiare Rocco Abate e tutti gli altri, tutto al contrario, è un prendere la rincorsa, perché perfino partendo da queste espressioni così rozze, semplici e apparentemente lontane da diciamo le espressioni più sofisticate della religione, della scienza, della filosofia, eccetera, in realtà tutto si tiene. Magia, cattolicesimo e alta cultura, cioè sono tre pezzi dello stesso mondo. Non è che uno è fuori dal mondo, è fuori dalla storia, eccetera. Come dirà in una delle note che vi invitavo a leggere con cura, De Martino fa tutto un lungo discorso che ha anche un esito autocritico, perché ci sono un paio di passaggi di questa seconda parte del libro in cui lui riprende espressioni sue: mondo magico, realtà dei poteri magici, per dire non funzionano, sono errori metodologici. Questo, diciamo, si combina, se ricordate, con quanto accennavamo a partire dalla introduzione di Dei e Fanelli, su quanto in realtà il cambiamento di posizioni sul piano teorico di De Martino dopo il mondo magico fosse non solo un recedere rispetto agli azzardi anticrociani del mondo magico, ma un sgravarsi di un fardello, di una ipoteca interpretativa che lo avrebbe bloccato nei confronti del rapporto etnografico e scientifico con realtà concrete come quelle del nostro meridione. Magia, cattolicesimo e alta cultura vuol dire che sono tre aspetti di una vicenda unica che lega i contadini e gli strati più alti della società fino agli intellettuali professionisti dell'alta cultura. Questo discorso della seconda parte si articola diciamo nei primi capitoli, che potremmo chiamare più di interpretazione teorica dell'etnografia, cioè una ridiscussione dei casi presentati e una loro, appunto, rilettura in termini teorici, e due, indagine storica, che è quella dell'ultima parte del libro. La interpretazione teorica dell'etnografia sono i primi tre capitoli della seconda parte, che si chiamano Crisi della presenza e protezione magica, l'orizzonte della crisi, la destorificazione del negativo. Essenzialmente in questi primi tre capitoli della seconda parte riprende quanto ha esposto nella parte etnografica e ci lavora sopra da un punto di vista interpretativo. Gli ultimi quattro capitoli, Magia Lucana e Magia Lucana e Cattolicesimo Meridionale, Illuminismo Napoletano, Magia e Iettatura, Sensibilità romantica, polemica protestante, Iettatura, sono, diciamo, di indagine storica, ma assolutamente complementare alla parte teorico-interpretativa, perché, come vedremo, De Martino procede per gradi, dando una serie di spiegazioni che sono tutte fondamentali nell'economia del suo discorso, ma mai sufficienti finché non si è completato il discorso storico che fa pendant con quello teorico. Perché dice: finché rimaniamo sul piano delle interpretazioni puramente teoriche, diciamo cose giuste, vere, ma ancora generiche. Solo quando andiamo a vedere il concreto quando andiamo a reinserire il tema della bassa magia cerimoniale lucana nel contesto suo, storico, del meridione d'Italia, nei rapporti con gli altri attori presenti sul piano culturale, che, diciamo, estrapolano il discorso storico-interpretativo, il cattolicesimo e l'alta intellettualità. Solo quando si ricompone il quadro in questi termini e abbiamo rimesso insieme tutti i fili del discorso, il nostro discorso sarà realmente interpretativo, perché, e lì appunto nelle prime parti ci sono anche diciamo, le considerazioni che possiamo leggere in termini autocritici rispetto alla fase mondo magico. Quando si rimane sul piano della astrazione, che è necessaria per la presentazione dei dati, per entrare nel dettaglio di determinate argomentazioni, ma se ci si ferma lì, si può essere indotti nell'errore appunto di creare delle categorie di fatto inesistenti, come quella del mondo magico. Le cose vanno articolate in concreto nel singolo contesto culturale, vedendone tutti gli attori in attività: magia, cattolicesimo, alta cultura. Sono tre elementi che interagiscono fra di loro. E questa è una cosa che diversi interpreti hanno sottolineato appunto nell'atteggiamento, nello stile intellettuale di De Martino, Fabio Dei, ma anche Gianni Pizza, che abbiamo citato in precedenza, con un accostamento in questi termini e da questo punto di vista allo stile intellettuale interpretativo di Antonio Gramsci rispetto alla questione meridionale. Tenere tutto insieme, non estrapolare un pezzo. Magari il pezzo che interessa a me, le classi subalterne, mi fermo su quello. Bisogna ricostruire la dinamica culturale, che è un elemento fondamentale della dinamica politica, per avere un quadro reale, realistico per un Gramsci, per dei politici, per intervenire nella realtà, per un De Martino, per capirla e eventualmente fornire le chiavi per intervenire. Ma innanzitutto per capirla, ma è questo tenere i vari aspetti insieme, l'alto e il basso, l'egemonico e il subalterno, la magia e il cattolicesimo e l'alta cultura, quella che in termini tecnici, diciamo, antropologici, è chiamata circolazione culturale, cioè elementi che girano e si influenzano dall'alto al basso e dal basso all'alto. Non su un piano paritario, naturalmente, perché sennò non ci sarebbe rapporti di forza ben chiari e gerarchie sociali e anche politiche ben chiare, non ci sarebbero gli egemonici e i subalterni, i fenomeni di discesa sono di solito più consistenti, più robusti e più operativi di quelli di salita. Ma come De Martino mostra, e ci tiene appunto a sottolineare spesso in questa seconda parte del libro, le fasi di passaggio tra il basso e l'alto e l'alto e il basso fanno sì che sia possibile identificare appunto una circolazione culturale che connota e identifica non solo il basso, ma anche il medio e l'alto. Il cattolicesimo meridionale, che è una formazione che a sua volta è distinguibile, come si era accennato la volta scorsa o 2 volte fa, non ricordo, nell'ambito del cattolicesimo in quanto tale, è debitore di entrambi. È cattolicesimo, ma è anche meridionale e dialoga, influenza, ma è anche in parte influenzato dalla magia. E tra l'altro, appunto, nel testo e nelle note, De Martino svolge alcuni elementi, almeno accenni, ma più che accenni, di teoria del rapporto fra religione e magia, di teoria del sacro, in cui sottolinea come, per saltare alle conclusioni, ma ci torneremo, non c'è religione senza magia e non c'è magia senza religione. Cioè le due cose sono in realtà in rapporto, diverse, distinguibili, ma sono in rapporto, e solo una critica confessionale, cioè di parte religiosa di una religione, fa il caso di interpreti cattolici e di interpreti protestanti per criticare entrambi, solo una critica di tipo confessionale separa, per esempio, se la prende molto con uno storico delle religioni protestante che taccia di puro e semplice paganesimo tutto il cattolicesimo. Soprattutto il cattolicesimo meridionale, ma se la prende anche con gli antropologi cattolici della scuola viennese, della scuola storico-culturale, Wilhelm Schmidt in particolare, che separano appunto magia e religione. La vera religione è scevra, secondo questa interpretazione, da aspetti magici e si muove su un piano alto, la magia su un piano basso. In realtà De Martino, appunto, ma poi spero che, cioè no, senza spero, dovremo tornarci a spiegare meglio, arriva a sostenere questo, non sono parole sue, sono parole mie, ma non c'è magia senza religione e non c'è religione senza magia, considerando che la religione è una capacità di apertura simbolica ampia e quindi su un piano intellettuale molto più sofisticato e potente. La magia si muove su un piano intellettuale che lui qualifica spesso di angusto, cioè soluzioni ad hoc, piccole per problemi piccoli. Il simbolismo religioso cattolico, per esempio, si muove su piani ampi che possono dare soluzione a problemi grandi che riguardino tante persone, l'umanità intera potenzialmente. Quindi i piani sono diversi, ma è una differenza di scala, non di qualità, è una differenza di quantità, non di qualità, e all'interno di ogni religione, se è veramente tale, non è soltanto una considerazione filosofica, eccetera, eccetera, c'è un tecnicismo magico assolutamente analogo a quello che mette in opera lo zio Giuseppe vicino Albano. E quindi non c'è religione senza magia. Così come in ogni magia, fosse anche la più rozza, la più semplice, la più elementare, come quella ricostruita nell'etnografia lucana, non è mai assente un riferimento, per quanto accennato, per quanto abbozzato, ad aperture che vanno oltre la soluzione del caso singolo che si sta, sul quale si sta trattando e sul quale si sta combattendo. C'è una, diciamo, un'apertura maggiore che va in una direzione che si può qualificare di religiosa. L'ho già detto in passato, non ricordo a che proposito, ma nella fase finale di commentario della Terra del Rimorso, De Martino chiama il tarantismo una religione del rimorso. Quindi la danza ossessiva di Maria di Nardò, la musica ritmata di Zitora e perfino i, diciamo, le esibizioni di sofferenza nella cappella di Galatina, lui le chiama religione del rimorso, cioè un complesso culturale degno di capace di intervenire nelle vite delle persone, attivando quel meccanismo che abbiamo già detto tante volte di sblocco, una capacità di reintegrazione della persona nelle sue potenzialità operative e quindi l'uscita da una situazione di stallo e di paralisi secondo schemi condivisi, secondo appunto culture, istituzioni diverse, tarantismo, lamentazione, eccetera, magia lucana diverse, ma con una funzione reale di apertura rispetto a una situazione di blocco. Complessivamente, appunto, però il suo discorso necessita di tutti questi passaggi fino alla individuazione, e dice soltanto, appunto, perciò c'è questa articolazione magia cattolicesimo alta cultura, perché questo complesso della magia cerimoniale lucana si inserisce in un contesto culturale dell'Italia meridionale in cui ci sono componenti di provenienza diversa, ciascuna delle quali si spiega con le altre e nessuna delle quali si intenderebbe se si facesse astrazione dalle altre, che sono alto-basso però, quindi magia, cattolicesimo e alta cultura sono, come dicevo prima, parte della stessa storia e dello stesso contesto e mondo culturale. I primi tre capitoli di questa seconda parte, crisi della presenza e protezione magica, l'orizzonte della crisi e la destorificazione del negativo, in qualche modo appunto riprendono il discorso, o meglio i dati esposti nel discorso etnografico, e ne traggono un succo teorico che è il primo passaggio, poi ci saranno quelli di taglio più storico per l'interpretazione della magia lucana. Dice com'è, se ci chiediamo quali sono le ragioni che fanno ancora sopravvivere una ideologia così arcaica nella Lucania di oggi, sono le prime righe di questa seconda parte, dice De Martino, se ci chiediamo come mai una cosa così arcaica come la magia, l'ideologia magica ancora sopravvive, la prima cosa che possiamo dire è che c'è una connessione fra una ideologia arcaica e un regime arcaico di esistenza. Il regime di esistenza delle contadinanze meridionali è un regime arcaico. Lo ha descritto, ne ha dato cenni di descrizione, ricordate le osservazioni che faceva Amalia Signorelli discutendo sul fatto se le indagini sull'India di qua giù, cioè il nostro meridione degli anni 50, fosse un'indagine su una reale alterità culturale, e diceva sì, davvero lo era, un regime arcaico di esistenza. E qui c'è la prima nota che citavo, la primissima nota che mette a tutto il libro, che citavo all'inizio, con i dati che vengono fuori dall'indagine dell'igienista Mario Pizzurra, che racconta in che condizioni vive l'infanzia ad Albano di Lucania, e le mamme ad Albano di Lucania, e sono appunto esattamente alcuni degli elementi che identificano il quadro di regime arcaico di esistenza che fa da sostrato materiale a una ideologia arcaica. Dice De Martino: in questo regime arcaico di esistenza c'è una immensa potenza del negativo che si confronta con una angustia e fragilità del positivo, cioè i rischi sono tanti e le capacità di farvi fronte, le possibilità di farvi fronte con gli strumenti di orientamento realistico e razionale, cioè il lavoro in buona sostanza, sono deboli. Allora, in questa situazione si capisce che si fa ricorso alla magia. L'immensa potenza del negativo lungo tutto l'arco della vita individuale, col suo corteo di traumi, scacchi, frustrazioni e la correlativa angustia e fragilità di quel positivo per eccellenza, che è l'azione realisticamente orientata in una società che deve essere fatta dall'uomo e destinata all'uomo, di fronte a una natura che deve essere senza sosta umanata dalla demiurgia della cultura. Ecco, si dirà, la radice della magia lucana, come di ogni altra forma di magia. Immensa potenza del negativo vuol dire che, diciamo, è il corrispettivo dell'angustia e fragilità di quel positivo. L'azione realisticamente orientata in una società che deve essere fatta dall'uomo è una natura che deve essere senza sosta umanata dalla demiurgia della cultura. I deve sono messi tra virgolette, che nello stile grafico di De Martino è una sottolineatura, cioè non si può fare a meno di campare l'esistenza lavorando, e per quanti sforzi si facciano, si finisce oberati dai debiti. Come Rocco Tambone nel 50 a Tricarico faceva vedere dal quaderno dei debiti, e non solo lui, a De Martino. Per quanto si fatichi, non ce la si fa mai, e basta un imprevisto qualsiasi, non parliamo di quelli grossi come le morti, per mandare tutto all'aria. E non se ne può fare a meno, il deve. Cioè io con gli strumenti che ho del mio lavoro non posso fare a meno di fare questo, è l'unica cosa che posso fare io contadino, eppure i miei sforzi di fronte agli strumenti tecnologici molto modesti che posseggo, alle condizioni molto povere della terra che posso lavorare, è esattamente il quadro che si può leggere in Cristo si è fermato a Eboli, preciso, preciso. La fatica e sì, insomma, la fatica della vita delle contadinanze lucane di quei decenni è esattamente descritta nel Cristo del fermato ebori, ed è le condizioni arcaiche di esistenza di cui si parla in questo momento. Le forze sono impari, questo è il punto. E quindi, grazie, uno fa, si attacca a tutto. anche allo zio Giuseppe. Tuttavia, dice De Martino, questo rapporto fra regime esistenziale e magia resta generico e ovvio, e in fondo poco concludente. Non basta. Regime arcaico di esistenza, non spiega da solo la magia cerimoniale lucana, perché non sta, non, il suo lavoro non è la magia, è sulla magia cerimoniale lucana, quella cosa lì fatta dalle persone di cui parla qui e che sono ritratte dai da Ando Gilardi che lo, e da Franco Pinna che lo avevano accompagnato in quegli anni. Non basta questo quadro generalissimo, è vero, e non se ne può fare a meno. È però un punto di partenza. Passo avanti. Perché dice, se ci fermiamo qui, ci fermiamo a un'idea della magia come pure semplice aberrazione. Siamo ai tempi di Frazer. La magia come cattivo uso della ragione. In realtà, i temi della forza magica, della fascinazione, della possessione, della fattura, dell'esorcismo, e questa è un'altra cosa che vi invito a farci caso, diciamo, leggendo, voi dovete leggere un libro di De Martino. Far leggere i classici serve anche a questo, esporre a uno stile argomentativo. De Martino c'ha questa cosa che conia non sono dei termini strani, ma conia delle formule e le ripete. Questa cosa dell'elencazione, senza dire, attenzione, due punti, sto per fare una formula, appuntatevela. Uno se ne accorge perché lo legge a pagina 61 di questa edizione, lo ritrova a pagina 70, lo ritrova a pagina 95 e dice: ah, ma allora lo fa apposta. Sì, lo fa apposta. Questa elencazione è la carta d'identità che in questa seconda parte, diciamo, interpretativa, De Martino userà sempre per identificare la magia lucana. Forza magica, più fascinazione, più possessione, più fattura, più esorcismo. È, diciamo, una traduzione in esteso di bassa magia cerimoniale, lucana. Facciamo un passo avanti per capire il significato di questa persistenza. Se ci chiediamo il significato psicologico di quanto abbiamo indicato come potenza del negativo nel regime esistenziale lucano. Ora, questo significato psicologico mette in luce un negativo più grave di qualunque mancanza di un bene particolare. Mette in luce il rischio che la stessa presenza individuale si smarrisca come centro di decisione e di scelta, e naufraghi in una negazione che colpisce la stessa possibilità di un qualsiasi comportamento culturale. La relativa frequenza di episodi di labilità di presenza fu già messa in evidenza nella vita magica di Albano. Le esperienze oniroidi di dominazione esteriorizzata in vessazione di streghe, realizzazione mimico, addirittura psicosomatica di determinati contenuti dell'allucinazione, l'attuazione anch'essa oniroide di impulsi repressi allo stato di veglia, già testimoniano a favore di una accentuata labilità della presenza individuale. Dunque, passo avanti, c'è una connessione tra regime arcaico di esistenza e ideologia arcaica come quella della magia. Andiamo avanti. Qual è il problema specifico che qui abbiamo trovato? La labilità della presenza evidenziata da queste racconti che sono stati fatti e che lui chiama esperienze oniroidi, di essere agiti da, di non farcela più a fare quello che normalmente si fa perché interviene qualche potenza, qualche cosa che me lo impedisce o addirittura mi spinge a fare dell'altro. Vicende oniroidi del genere, impulsi crepuscolari che interrompono lo stato di veglia, allucinazioni secondo schemi tradizionali, crisi di parossismo incontrollato e di ebetudine stuporosa. Parossismo incontrollato e ebetudine stuporosa sono l'uno il contrario dell'altro, ma hanno lo stesso identico effetto. Il parossismo è come quando nella lamentazione funebre, appunto, si alternano fasi di esagitazione incontrollata con atti di violenza di solito su se stesse, ebetudine stuporosa, altra formula classicamente de Martiniana, vuol dire essere catatonici, attassamento è il termine in lucano per dire questo, cioè la persona rimane lì bloccata, non sente, non vede, non parla, non reagisce agli stimoli, è come se non ci fosse, ma si vede che è sveglia, cioè non è addormentata, non è stata ipnotizzata, eccetera. E le due fasi si alternano. Lui sta elencando le possibili tipi di manifestazioni, diciamo, sintomatologiche di queste forme di labilità della presenza. Ebetudine stuporosa in occasione di momenti critici a forte carica emozionale, punteggiano con maggiore o minor frequenza la vita magica di tutti i villaggi lucani. Quindi ora, dalla casistica raccontata nei primi sei capitoli, più quelli di Albano, riprende. Dice il taccuino di viaggio e sono quei materiali che lui qui utilizza e fa delle citazioni molto lunghe perché sono quasi 3 pagine di citazioni da materiali di note di viaggio e sono quelli che poi erano stati pubblicati in Note di viaggio da Clara Gallini e fa tutta una serie di casi appunto relativi ad altre località della Lucania riconducibili a esperienze di questo genere, incontri, esperienze di che si possono tradurre in termini di sonnambulismo, incontri con i morti, incontri con esseri fantastici, la messa dei morti, capitare nella messa dei morti sempre di notte. Avvengono queste cose, ma l'andare in giro di notte non è una cosa strana o una fantasia. Se un gruppo di braccianti deve andare a raccogliere fichi in un posto che sta a molte ore di cammino da casa, parte a mezzanotte, racconti appunto fatti. Cioè, per lavorare condizioni arcaiche di esistenza, tocca partire di casa di notte per arrivare all'alba sul campo, anche perché se non arrivo all'alba non riesco a lavorare perché dopo fa troppo caldo. Cioè sono condizioni concrete, molto concrete di vita. Di notte succedono queste cose, le stesse che raccontava il Becchino di Carlo Levi, e qui ce ne sono una serie di casistiche riferite. Ora, in queste condizioni di labilità della presenza si innesta la funzione protettiva delle pratiche magiche. La magia lucana è un insieme di tecniche socializzate e tradizionalizzate rivolte a proteggere la presenza dalle crisi di miseria psicologica e ridischiudere mediatamente, cioè in virtù di tale protezione, le potenze operative realisticamente orientate. In questo contesto, piano realistico e piano magico della tecnica non entrano in contraddizione soggettiva fra di loro. Perché la magia non ha propriamente per oggetto, come la tecnica profana, la soppressione di questo o quel negativo, ma la protezione della presenza dai rischi della crisi esistenziale di fronte alle manifestazioni del negativo. Per questo prima aveva detto, facciamo un passo avanti per uscire dal generico dell'interpretazione, diciamo tra tutte le virgolette, sociologica e chiediamoci qual è il bisogno psicologico al quale risponde la magia lucana. Finché sussiste il bisogno di protezione, il conflitto non ha luogo, ovvero resta puramente ideale o oratorio. Qui sta la ragione per cui il piano magico si mantiene sostanzialmente impermeabile all'esperienza. E cioè sia agli insuccessi delle pratiche magiche, sia alla constatazione che i successi accompagnano più frequentemente i comportamenti realistici che non quelli magici. Nota 3, da leggere, è un discorso abbastanza sugoso da un punto di vista teorico, che irrobustisce quanto appena detto in termini molto sintetici e piuttosto impegnativi sotto il profilo teorico e lessicale, sul tema dell'impermeabilità della magia rispetto all'esperienza, che è un argomento, perciò lo cita in questi termini, specificamente, l'impermeabile all'esperienza è messo tra virgolette, perché era un tema classico degli studi antropologici, su cui per esempio, su cui si era discusso da sempre, cioè ma non lo vedono che non funziona la magia? Come fanno a non capire che non serve fare l'incantesimo affinché la caccia vada bene? È la freccia che uccide l'animale, mica l'incantesimo o l'amuleto che ti porti appresso. Come fai a non capirlo? Sei impermeabile all'esperienza, quindi ragioni in modo diverso. Per esempio, e sto super semplificando naturalmente, quello che è stato attribuito a Lucien Levi-Brulle con la mentalità pre-logica. I primitivi non pensano come noi. Loro non si accorgono che non c'è contraddizione tra il fatto che l'amuleto non ammazza l'uccello e il fatto che poi gli devi tirare la freccia effettivamente per ammazzarlo. De Martino dà tutta un'altra spiegazione, contesta in radice questo tipo di approccio e dice che magia e comportamento razionale rispondono a bisogni diversi e si muovono su piani diversi. E in questa nota 3, che appunto vi dovete leggere, potrei fare una domanda all'esame. Che dice De Martino nella nota 3? No, non lo farò naturalmente. Non la leggo, è lunga, però davvero leggera. Comincia col dire: è da respingere nettamente la interpretazione della impermeabilità magica all'esperienza come espressione di una mentalità primitiva. Dopo dice: qualsiasi società umana appartiene alla storia. Nel mezzo dice: è altresì da respingere ogni teoria che intenda fondare la magia sulla realtà dei cosiddetti poteri magici. Ed era lui che aveva fatto il primo capitolo del mondo magico ponendo il tema della realtà dei poteri magici. C'è una modifica, diciamo, nell'approccio di De Martino. E la chiusa è per dire che appunto tutte le società appartengono alla storia e tutti sanno perfettamente che per abbattere l'uccello bisogna tirare la freccia e prima di tirare la freccia bisogna costruire efficacemente l'arco, eccetera, eccetera. Non si nega quindi che una pratica magica possa per esempio agevolare il buon esito di una battuta di caccia, ma nessuna civiltà poté mai rinunziare a cacciare realmente. E i cacciatori del Paleolitico non hanno mai optato per i soli disegni magici di animali con frecce fitte nelle carni. Il discorso era molto più ampio, ma insomma, per dire che articola abbastanza approfonditamente il tema prospettato nel testo. Ci ha detto la protezione, come, a cosa serve appunto la magia, è una forma di protezione. Come funziona questa protezione? Primo capitoletto che si chiama Crisi della presenza e protezione magica. Il come funziona questa protezione magica lo lancia qui e lo articola nei due capitoletti che seguono. E qui comincia così: la protezione magica, così come emerge dal materiale relativo alla magia lucana, si effettua mediante la istituzione di un piano metastorico che assolve a due distinte funzioni protettive. Dunque, la protezione, in termini generalissimi, funziona istituendo un piano metastorico. Questo l'abbiamo già detto varie volte, cioè io mi tiro fuori provvisoriamente dalla storia, cioè dalla concreta successione di fatti che mi stanno accadendo, che sto vivendo, e mi metto su un piano protetto, extrastorico. E quindi intanto comincio con evitare di pigliare mazzate da quello che mi sta succedendo, e poi vediamo che succede. Come faccio a mettermi su questo piano metastorico, e a che mi serve metterci? Due distinte funzioni protettive, cioè il piano metastorico, cioè diverso e parallelo rispetto a quello che realmente succede. Mi manca il latte, mi è morto mio marito, c'ho un grave mal di testa, non riesco a far più nulla, sono attassata. Innanzitutto, tale piano fonda un orizzonte rappresentativo stabile e tradizionalizzato, nel quale la varietà rischiosa delle possibili crisi individuali trova il suo momento di arresto, di configurazione, di unificazione, di reintegrazione culturale. Un orizzonte rappresentativo stabile e tradizionalizzato, cioè ho un complesso di rappresentazioni, idee, ideologia, notizie, nozioni che formano sistema, sono condivise, sono anche tramandate, ma ci interessa il fatto che siano condivise, che formano un panorama intellettuale noto, condiviso, che mi permette di interpretare quello che sta succedendo. Posso fare la diagnosi, in altri termini. Al tempo stesso, il piano metastorico funziona come luogo di destorificazione del divenire, cioè come luogo in cui, mediante la iterazione di identici modelli operativi, può essere di volta in volta riassorbita la proliferazione storica dell'accadere, e quindi amputata del suo negativo attuale e possibile. Secondo passaggio, la destorificazione del negativo, complesso, l'abbiamo già detto varie volte e lo rivediamo, mito più rito, è la cura. Ho fatto la diagnosi grazie a un patrimonio intellettuale condiviso che mi permette di capire che cosa sta succedendo, perché sto male, in che termini sto male, a chi posso dare la colpa di perché sto male, e quindi a chi posso ricorrere per non stare più male. E il secondo passaggio, attuò con o senza l'ausilio degli operatori specializzati, le cose che mi servono a uscire da questa condizione. Grazie al primo aspetto, l'orizzonte, quello che De Martino chiama l'orizzonte della crisi, la crisi assume una sua governabilità, secondo appunto un orizzonte rappresentativo stabile e tradizionalizzato, una sua governabilità. Poi passo all'azione, quindi dalla diagnosi passo alla cura, passo nella fattispecie appunto alle cose che ci ha raccontato nei sette capitoli della parte etnografica. Qui mi fermo per questa volta, sempre se non avete domande, e la volta prossima riprendiamo dal vedere come funziona appunto questo meccanismo in concreto del piano metastorico.